Capitolo 16. Candido e Cacambo si ritirano in un ospedale. Incontro che si fanno. Cacambo e il suo antico padrone non ne potevano più e cominciavano a dare in quella specie di malattia dell'anima che ne estingue tutte le facoltà. Cadeano nell'inquietudine e nella disperazione quando videro un ospedale eretto per i viaggiatori. Cacambo propose d'entrarvi e Candido lo seguì. Sebbe per loro tutta la cura che si ha in tali abitazioni e furono trattati per l'amor di Dio, come si suol dire. In poco tempo furono guariti dalle loro ferite, ma vi guadagnarono la rogna. Non v'era apparenza che quella malattia fosse affare d'un giorno, e questo pensiero empiva di lacrime gli occhi di Candido, che dicea, grattandosi: «Tu non hai voluto lasciarmi tagliare la gola, mio caro Cacambo. I tuoi cattivi consigli mi immergono di nuovo nell'obbrobrio e nella sciagura. E se io voglio ora tagliarmi la gola, si dirà nel giornale di Trevaux: questo è un vile che si è ammazzato perché aveva la rogna. Ecco a quel che tu mi esponi per un malinteso interesse che hai voluto prendere alla mia sorte». «I nostri mali non sono senza rimedio», rispose Cacambo, «e se vorrete fare a mio modo, abbiamo a fissarci qui, in qualità di fratelli. Io so un poco di chirurgia, e vi prometto di mitigare e render sopportabile la nostra miserabile condizione». «Ah», dice Candido, «crepi in tutti gli asini, e in specie gli asini cerusici, sì dannosi all'umanità. Io non comporterò mai che tu ti spacci per quel che non sei. Questo sarebbe un tradimento, le cui conseguenze mi spaventano. D'altra parte, se tu sapessi quanto è dura, dopo d'esser stato viceré d'una bella provincia, dopo essersi veduti in stato di comprare de bei regni, dopo essere stato l'amante favorito di Zenoide, il risolversi a servire in qualità di fratello in un ospedale». «Lo so», riprese Cacambo, «ma so ancora che è assai dura cosa il morir di fame. Riflettete di più, che il partito ch'io vi propongo è forse l'unico che possiate prendere per risfuggire le ricerche del crudele Volhal e sottrarvi ai castighi che i vi prepara». Mentre parlavano così, passò un fratello e gli fecero alcune domande. Egli rispose in una maniera soddisfacente e assicurò loro che i fratelli erano bene nutriti e godevano d'un'onesta libertà. Candido si decise e prese con Cacambo l'abito di fratello, che gli si accordò addirittura, e i nostri due miserabili si misero a servire altri miserabili. Un giorno che Cacambo distribuiva in giro poche cattive minestre, gli diè nell'occhio un vecchio, il cui viso era livido, le labbra coperte di schiuma, gli occhi mezzo stravolti, e sulle cui gote crespe e inaridite appariva l'immagine della morte. «Povero uomo», gli disse Candido, «quanto vi compiango! Voi dovete orribilmente soffrire». «Io soffro molto», rispose egli con una voce da sepoltura. «Si dice ch'io sono etico, polmoniaco e asmatico. Se è così, io sono ben malato, ma intanto tutto non va male. E questo quello che mi consola». «Ah!» esclama Candido, «non v'è che il dottor Pangloss, che in uno stato così deplorevole possa sostenere la dottrina dell'ottimismo, quando ogni altro non predicherebbe che il pes...» «Non pronunziate questa detestabile parola», grida il povero uomo. «Io sono quel Pangloss di cui voi parlate, disgraziato. Lasciatemi morire in pace. Tutto è bene, tutto è per lo meglio». Lo sforzo che i fece pronunziando queste parole gli costò l'ultimo dente, che i vomitò con una tremenda quantità di marcia. Spirò pochi momenti dopo. Candido lo pianse, perché aveva il cuor buono, Il suo funerale fu una sorgente di riflessioni per il nostro filosofo. Egli si ricordava sovente tutte le sue avventure. Cunegonda era restata a Copenaghen ed ei seppe che esercitava il mestiere di lavandaia con la maggior distinzione possibile. La passione di viaggiare l'abbandonò affatto. Il fedele Cacambo lo sosteneva coi suoi consigli e con la sua amicizia. Candido non mormorò contro la provvidenza. «Io so che la felicità non è retaggio dell'uomo», diceva egli qualche volta. «La felicità non risiede che nel buon paese del Dorado, ma è impossibile d'andarvi». Capitolo 17. Nuovi incontri. Candido non era tanto disgraziato, poiché aveva un vero amico. Ei l'aveva trovato in un servo bastardo, ciò che invano si cerca nella nostra Europa. Forse la natura che fa crescere in America le erbe proprie alle malattie corporali nel nostro continente vi ha piantato ancora dei rimedi per le nostre malattie del cuore e dello spirito. Forse vi son formati differentemente da noi, che non sono schiavi dell'interesse personale, che son degni di ardere al bel fuoco dell'amicizia. Quanto sarebbe egli da desiderarsi che invece di ciurli d'indaco e di cocciniglia tutti coperti di sangue ci si conducesse qualcheduno di questi uomini. Una tal sorte di commercio sarebbe ben vantaggiosa all'umanità. Cacambo valeva più per Candido che una dozzina di montoni rossi carichi di ciottoli dell'Eldorado. Il nostro filosofo ricominciò a godere il piacere di vivere. Era una consolazione per lui il vigilare alla conservazione della specie umana e non essere un membro inutile della società. Iddio benedisse intenzioni sì pure, rendendo a lui come a Cacambo le dolcezze della sanità. Essi non avevano più la rogna ed adempivano piacevolmente le faticose funzioni del loro stato. Ma la sorte tolse loro ben tosto la sicurezza nella quale gioivano. Cunegonda, che s'era presa a petto di tormentare il suo sposo, abbandonò Copenaghen per andarne in traccia. Il caso la condusse all'ospedale. Era ella accompagnata da un uomo che Candido riconobbe per il signor barone di Thunder ten Tronckh. È da immaginarsi facilmente qual dovesse essere la sua meraviglia. Il barone se ne accorse e gli parlò così. «Io non ho remato gran tempo sulle galere ottomane. Seppero i gesuiti la mia disgrazia e mi riscattarono per onore della società. Ho fatto un viaggio in Alemagna, ove ho ricevuto alcuni benefici dagli eredi di mio padre. Non ho niente trascurato per trovar mia sorella, ed avendo saputo da Costantinopoli che ella era partita con un bastimento che era naufragato sulle coste di Danimarca, mi sono travestito, ho preso delle lettere di raccomandazione per alcuni negozianti danesi che hanno relazione con la società, e ho trovato finalmente mia sorella, la quale vi ama, benché indegno voi siate della sua amicizia. E giacché avete avuta l'imprudenza di vivere con lei, consento alla confermazione del matrimonio, o piuttosto a una nuova celebrazione di nozze, ben intesi che mia sorella non vi darà che la mano sinistra, il che è ben giusto, poiché ella ha 71 quarti di nobiltà e voi non ne avete neppure uno. Ah, dice Candido, tutti i quarti del mondo senza la bellezza. La signora Cunegonda era molto brutta quando io ebbi l'imprudenza di sposarla. Ella è tornata bella ed un altro vide i suoi vezzi. Ella è tornata brutta e volete che io le ridia la mano? No, per certo, mio reverendo padre. Rimandatela nel suo serraglio di Costantinopoli. Ella mi ha fatto troppo danno in questo paese. «Lasciati compungere, ingrato!» disse Cunegonda, facendo contorsioni spaventevoli. «Non obbligare il signor barone, perché, prete, ad ammazzarci tutte e due per lavare nel nostro sangue la sua vergogna. Mi credi tu capace d'aver mancato di buona voglia alla fedeltà ch'io ti doveva? Che volevi tu ch'io facessi in faccia a un padrone che mi trovava bella? Ecco il mio delitto, e questo non merita la tua collera. Un delitto più grave agli occhi tuoi è quello di averti rapito la tua amante, ma questo delitto deve darti prova del mio amore. Senti, mio caro Candido, se mai ritorno bella, se ciò non sarà che per te, mio caro Candido, noi non siamo più in Turchia. Questo discorso non fece molta impressione in Candido. Ei chiese alcune ore per determinarsi sul partito che aveva a prendere. Il signor barone gli accordò 2 ore, durante le quali ei consultò il suo amico Cacambo. Dopo pesate le ragioni del pro e del contra, essi si determinarono a seguire il gesuita e la sorella in Alemagna. Ecco che abbandonano l'ospedale ed in compagnia si mettono in cammino, non già a piede, ma su buoni cavalli che aveva condotti il baron gesuita, e arrivano sulle frontiere del regno. Un grand'uomo d'assai cattiva cera considera attentamente i nostri eroi. «È lui!» diss'egli, porgendo gli occhi sopra un pezzetto di carta. «Signore, se è lecito, non vi chiamate voi Candido?» «Sì, signore, così mi han sempre chiamato.» «Me lo figuravo, signore. Infatti voi avete le ciglia nere, gli occhi al pari della fronte, le orecchie d'una mediocre grandezza, il viso tondo e colorito, e per quanto pare dovete essere di 5 piedi e 5 pollici d'altezza.» «Sì, signore, questa è la mia statura. Ma che volete voi dalla mia statura e dalle mie orecchie?» «Signore, non si può usare tanta circospezione quanto basti nel nostro ministero. Permettetemi di farvi ancora una breve domanda. Non avete voi servito il signor Volhall?» «Signore, in verità», rispose Candido, tutto sconcertato, «io non comprendo...» «Lo comprendo ben io a maraviglia, che voi siete quello di cui m'è stato mandato il contrassegno. Datevi la pena d'entrare nel corpo di guardia. Soldati, conducete il signore, preparate la camera bassa e fate chiamare il fabbro per fare al signore una piccola catena di 30 o 40 libbre di peso. Signor Candido, voi avete là un buon cavallo. Avevo giusto bisogno d'un cavallo del medesimo pelame. Ci aggiusteremo.» Il barone non ardì di reclamare il cavallo. Si strascinò Candido e Cunegonda pianse per 4 ore. Il gesuita non mostrò alcun dispiacere di quella catastrofe. «Io sarei stato obbligato ad ammazzarlo e a rimeritarvi», diss'egli alla sorella. «Ma considerando ogni cosa, quel che accade è molto meglio per l'onore della nostra casa.» Cunegonda partì col fratello, e non vi fu che il fedele Cacambo che non volesse abbandonare il suo amico. Capitolo 18. Seguito del disastro di Candido. Come egli trovò la sua amante. La fine. «Oh, Pangloss», dicea Candido, «gran danno che siate perito miseramente. Voi non siete stato testimone che di una parte delle mie disgrazie. Io speravo di farvi lasciare quell'insussistente opinione che avete sostenuta fino alla morte. Non v'è uomo sulla terra che abbia sofferto più calamità di me, né ve n'è uno solo che non abbia maledetta la sua esistenza, come ce lo diceva energicamente la figlia di Papa Urbano. Che sarà di me, mio caro Cacambo?» «Non lo so», rispose Cacambo. «Quel ch'io so è che non vi abbandonerò mai.» «E Cunegonda mi ha abbandonato», disse Candido. «Ah, un amico bastardo val più di una donna.» Candido e Cacambo così parlavano in carcere. Furono tratti di là per essere condotti a Copenaghen, là dove il nostro filosofo sapere il suo destino. Ei non s'aspettava che l'orribile prigione, ed i nostri lettori pur se l'aspettano. Ma Candido s'ingannava, ed i nostri lettori pure s'ingannano. A Copenaghen l'aspettava la felicità. Appena vi fu arrivato, seppe sì la morte di Valhall. Quel barbaro non fu compianto da alcuna persona, e ciascheduno s'interessò per Candido. Furono rotti i suoi ferri, e la libertà fu tanto più lusinghiera per lui, in quanto che gli procurò i mezzi di ritrovar Zenoide. Corse da lei, stettero un pezzo senza parlare, ma il loro silenzio diceva tutto. Piangeano, s'abbracciavano, volevan parlare e piangevano ancora. Cacambo godeva di quello spettacolo così tenero per un essere che è sensibile. Dividevano la gioia col loro amico ed egli era quasi in uno stato simile a loro. «Caro Cacambo, adorabile Zenoide», grida Candido, «voi cancellate dal mio cuore la traccia profonda dei mali miei. L'amore e l'amicizia mi preparano giorni sereni e momenti preziosi. Quante prove ho passato per giungere a questa felicità inaspettata! Tutto è dimenticato, cara Zenoide. Io vi veggo, voi m'amate. Tutto va per lo meglio per me. Tutto è bene nella natura». La morte di Valhall aveva lasciata Zenoide padrona della sua sorte. La corte gli aveva assegnata una pensione sopra i beni di suo padre, che erano stati confiscati. Ella la ripartì con Candido e Cacambo, li tenne in casa e fece dire per la città che aveva ricevuto servizi sì importanti da quei due forastieri che la obbligavano a procurar loro tutti i beni della vita e a riparare alle ingiustizie della fortuna verso di loro. Vi fu chi penetrò il motivo dei suoi benefici, ed era ben facile, poiché la sua corrispondenza con Candido aveva dato malamente nell'occhio. Il maggior numero la biasimò, e non fu approvata la sua condotta che da qualche cittadino che sapeva pensare. Zenoide, che faceva un certo caso della stima dei pazzi, soffriva di non essere nel caso di meritarla. La morte di Cunegonda, che i corrispondenti dei negozianti gesuiti sparsero in Copenaghen, procurò a Zenoide i mezzi di conciliare ogni cosa. Ella fece fare una genealogia per Candido, e l'autore, che era un uomo abile, lo fe discendere da una delle più antiche case d'Europa. Pretese che il suo vero nome fosse Canuto, che porta uno dei re di Danimarca, il che è verosimilissimo. Dido in Uto non è una sì gran metamorfosi, e Candido, per mezzo di questo legger cambiamento, divenne un grandissimo signore. Sposò Zenoide in face Ecclesia, ed essi vissero sì tranquillamente quanto lo è possibile. Cacambo fu loro amico comune, e Candido diceva spesso: «Tutto non va sì bene quanto in Eldorado, ma non va neppur tanto male». Thank you.